Cusico Incaster.
Casa, l'emergenza abitativa in Italia.
La casa è di chi l'abita, è vile chi lo ignora.
Bentrovati a casa, l'inchiesta di Radio Città Fujiko sull'emergenza abitativa in Italia. Siamo ormai giunti alla quarta puntata di questo nostro viaggio alla scoperta del problema abitativo e delle possibili soluzioni. E dopo aver fatto una fotografia del fenomeno e delle sue ragioni, infatti, abbiamo affrontato nelle puntate precedenti alcuni temi specifici come gli alloggi sfitti o invenduti e l'annosa questione delle case popolari. In questa puntata invece vi proponiamo un'analisi degli strumenti messi in campo sia dalle istituzioni sia da movimenti e associazioni. Nel primo caso si tratta di misure predisposte dagli enti locali per cercare di tamponare l'emergenza e sentiremo un giudizio sulla loro reale efficacia. Nel secondo caso invece si tratta di pratiche ed azioni che non sempre stanno nel quadro della legalità, ma che per molte persone sono l'unico strumento a disposizione per esigere il diritto ad un tetto. Prendiamo in esame ad esempio le misure messe in campo sul nostro territorio. Innanzitutto, in provincia di Bologna sono quasi 20.000 le case popolari e, come abbiamo sentito ieri, circa 12.500 quelle che si trovano nel capoluogo. Da soli questi alloggi non bastano a risolvere il disagio abitativo, fatto di morosità, insolvenza e sfratti. Le amministrazioni hanno firmato con la prefettura diversi protocolli antisfratto rivolti a chi rimane senza lavoro, ma anche a chi un lavoro ce l'ha ma non riesce lo stesso a pagare l'affitto. 500.000 di euro, la cifra stanziata dalla regione, destinato a un fondo perduto a favore di inquilini che hanno subito una riduzione della capacità economica e che quindi sono morosi. Con il protocollo i proprietari rinunciano fino al 20% della somma dovuta dai residenti in difficoltà. L'importo di morosità può essere massimo di 8.000 euro, il restante 80% viene coperto per il 65% con un contributo a fondo perduto. Per il 35% invece l'inquilino può chiedere alle fondazioni bancarie che hanno firmato il protocollo. Oltre al protocollo antisfratti, il comune ha predisposto anche altre misure, come il microcredito per la casa, misura di sostegno alle famiglie che permette di ottenere un prestito a condizioni agevolate e un accompagnamento alla gestione del bilancio familiare. Oltre a questo, sono previsti anche dei bonus per il pagamento delle utenze, come acqua ed energia elettrica. Non è finita, su tutto il territorio provinciale da qualche anno è attiva AMA, l'Agenzia Metropolitana per l'Affitto, che si propone di fare incontrare la domanda e l'offerta attraverso contratti di locazione a canone calmierato. Una vasta serie di misure dunque che però, stando ai fatti, non ha risolto l'emergenza. Perché? A risponderci è Giorgio Simbola di Asia USB.
Prima di tutto, tutti questi sistemi partono da una considerazione di base errata. Tieni conto che da oltre un decennio non ci sono investimenti nell'edilizia residenziale pubblica, nonostante ci siano fondi GESCAL accantonati da tempo. E tutti i vari progetti che anche l'amministrazione comunale ha fatto partire riguardo al problema e all'emergenza abitativa partono comunque e sono rivolti a fasce di popolazione che dispongono di redditi, rispetto a quelli che la crisi può oggi mettere a disposizione delle persone, alti. Cioè, il protocollo antisfratto prevede che comunque tu poi, oltre a restituire parte dei soldi che ti vengono prestati, poi tu riprenda a pagare l'affitto, che normalmente è di almeno 500-600 euro al mese. Questo per alcune famiglie ormai è improponibile. Cioè, chi è in cassa integrazione, chi è disoccupato, famiglie monoreddito, tante altre cose non possono più far fronte a questo livello di spesa. E pagare 600 euro di reddito per un nucleo familiare vuol dire che tu ne hai almeno altri 1.000 a disposizione e non accade. Questo purtroppo è una situazione diffusissima, per cui su questi livelli di reddito gli interventi istituzionali non arrivano. Questi sono i dati. Il protocollo antisfratto ha avuto un'efficacia irrilevante rispetto ai numeri, perché tu comunque devi restituire i soldi, parte dei soldi che ti prestano, devi riprendere a pagare l'affitto. Se all'affitto ci aggiungi le utenze e tutto il resto, significa che se tu hai perso il lavoro l'hai ritrovato, che se tu eri in cassa integrazione sei stato rimesso in produttività, e questo non accade, no? Lo sapete benissimo, la cassa integrazione viene prorogata all'infinito, il numero dei disoccupati sale, tra l'altro soprattutto le famiglie migranti che non possono contare sull'appoggio della cosiddetta tradizione familiare, sul sostegno delle relazioni parentali, sono escluse da questo tipo di interventi. Ma ma non solo i migranti, anche tanti italiani, i suicidi, gli ultimi suicidi, inclusi quello di Bologna di qualche mese fa, parlano chiaro, sono italiani disperati che non hanno più nessuna soluzione, sono tutti collegati in genere o agli sfratti per morosità o ai pignoramenti, perché un altro dato in aumento è quello dei pignoramenti, cioè di persone che hanno già comprato una casa, già iniziato a pagarla e che a causa della crisi poi non possono più far fronte ai costi, anche quelli elevatissimi del mutuo, si vedono la casa pignorata dalle banche e cadono nella disperazione, perché poi si dice il 70% degli italiani sono proprietari di casa. Non è vero, le banche sono proprietari delle case, perché la maggior parte dei proprietari italiani in realtà sta pagando un mutuo, quindi la casa non è loro, e sappiamo bene quanto durano i mutui, non sono questioni che si risolvono nel giro di 4-5 anni, parliamo spesso di 20-30 anni. L'11% di pignoramenti dello scorso anno è un dato indicativo.
Come abbiamo sentito dalle parole del sindacalista di Asia USB, quindi la ragione della scarsa incisività delle misure per fronteggiare il disagio abitativo è dovuta a un'impostazione che oggi, in epoca di crisi economica, non è più attuale. Se una volta le risposte per le persone che si trovano in stato di indigenza venivano affidate ai servizi sociali a bassa soglia, mentre le misure per la casa si occupavano dello strato economicamente medio-basso della popolazione, oggi la platea di questi ultimi si è ristretta in favore dei primi. Siamo dunque più poveri anche chi fino a qualche anno fa non lo era. In questi anni si è parlato, sia a livello locale che a livello nazionale, di social housing. Tra le varie pratiche che rientrano in questo concetto c'è anche quella che prevede che l'amministrazione pubblica acquisti da privati immobili invenduti da destinare a edilizia sociale. A Bologna il comune ha tentato una strada del genere nel luglio scorso, ma ha registrato un flop. L'avviso pubblico è infatti andato deserto. Ma nel nostro paese il social housing funziona, almeno per come viene applicato? E se non funziona, quali sono le ragioni? Le abbiamo chieste a Walter De Cesaris, segretario nazionale dell'Unione Inquilini.
Io da un lato contesto il fatto che il governo, anzi i governi precedenti, hanno molto parlato di social housing, ma poco praticato qualsiasi linea, diciamo, coerente ad essa. Diciamo, Berlusconi nei suoi governi precedenti ha parlato 7-8 volte di piani casa, in realtà erano sostanzialmente condoni edilizi e piani, diciamo, di deregolamentazione di norme, di autorizzazione e così via. Vedo che questa linea si mantiene purtroppo inalterata per il peso della lobby del mattone e della rendita immobiliare speculativa. Nella legge di stabilità c'è il fatto che l'invenduto dei costruttori viene esentato dall'IMU, mentre per esempio le case popolari vengono paragonate ai fini fiscali alle prime case di lusso, ai castelli, ai ville, cioè una cosa, un vero e proprio scandalo.
Di fronte a questa situazione, alle difficoltà delle amministrazioni locali di fronteggiarla da sole e al disimpegno dello Stato, associazioni e movimenti si sono attivati e hanno dato vita a iniziative e mobilitazioni che continuano anche in questi giorni. Per restare a Bologna, Piazza Grande, che si occupa di persone senza fissa dimora, quindi il settore sociale più debole con meno strumenti, nel 2013 ha dato vita al progetto Tutti a Casa, un'agenzia sociale per l'affitto gestita direttamente dall'associazione. Senza i costi delle normali agenzie e con una rete creata dall'associazione stessa, il progetto si è occupato di trovare un alloggio per intere famiglie, spesso con figli minori, che finivano in strada. Il presidente di Piazza Grande, Alessandro Tortelli, ci spiega il funzionamento e gli obiettivi del progetto.
Abbiamo iniziato ad aprile affittando il primo appartamento da privati per inserire persone o famiglie senza dimora, e in questi mesi abbiamo affittato in tutto 30 appartamenti, inserendo 130 persone, sia a Bologna che in provincia. Piazza Grande affitta direttamente l'appartamento, il contratto è con Piazza Grande e quindi c'è una garanzia assoluta contro la morosità. Cioè non garantiamo semplicemente l'affitto, affittiamo noi l'appartamento e quindi Piazza Grande è giuridicamente obbligata a pagare l'affitto ogni mese. Inoltre gestiamo l'appartamento, un nostro operatore ogni settimana va nell'appartamento per aiutare le persone che vivono all'interno di questi appartamenti, ma così può anche verificare la condizione dell'appartamento. È un affitto chiave in mano che non costa al proprietario, a differenza delle altre agenzie, e che porta dei benefici per il proprietario. Piuttosto che una politica generica e generalista, il lavorare sulle singole persone con un lavoro sociale particolare può permettere di individuare anche le risorse a disposizione della famiglia, costruendo un patto di fiducia reciproca con la famiglia. Solo tutto l'iter che ha condotto allo sfratto è costato molto di più rispetto alle spese che dovrà sostenere nei mesi successivi il comune. Allora, piuttosto che stanziare milioni di euro su politiche che si diffondono a macchia di leopardo senza poi con una relativa efficacia, una politica invece mira, che non si limita a un'erogazione monetaria ma offre un sostegno alle famiglie in difficoltà, può essere davvero un modo più intelligente di spendere i soldi rispetto ad un'emergenza che purtroppo, a causa della crisi economica, sta esplodendo in maniera esponenziale nella nostra città. Noi cerchiamo di costruire appunto una progettualità con i servizi sociali, con la collaborazione del comune, che è centrale, e con l'attiva partecipazione delle famiglie, che non solo pagano il loro affitto ma aiutano le altre famiglie a mettere a posto le case, a fare il trasloco. Cioè, sta emergendo anche una solidarietà tra queste famiglie sotto sfratto. In questo modo noi riusciamo a sostenere il costo dell'affitto.
Entriamo nel vivo di alcune pratiche dal basso che puntano a dare una risposta all'emergenza abitativa. Cominciamo dalle occupazioni di Asia USB, che ci vengono raccontate da Giorgio Simbola.
In questo momento noi abbiamo due esperienze di occupazione, una in via Toscana, le scuole Severino Ferrari di proprietà della Carisbo, che ospitano circa 70 persone, e un'altra occupazione in via Ernerio al civico 1315 di proprietà dell'azienda sanitaria del Sant'Orsola, per la precisione, che ospita circa 40 persone, e poi l'esperienza assieme ad altre associazioni, l'esperienza dell'autogestione delle ex scuole Merlani in via Siepelunga, che ospitano pure una quarantina di persone, quindi circa 150 persone. Ovviamente questa crisi determina un abbassamento drastico dei redditi delle famiglie, per cui la casa, che dovrebbe essere un diritto, diventa un lusso. E se a questo aggiungi che Bologna nel solo 2013 ha 900 nuclei familiari sotto sfratto esecutivo per morosità, e molti di questi sfratti sono già stati eseguiti, ti ritrovi un quadro dove appaiono nuclei familiari, spesso anche con minori, che non sono assolutamente in grado di far fronte a un nuovo contratto di locazione, che non vengono assolutamente seguiti da nessun sistema di welfare e che si ritrovano catapultati in mezzo alla strada senza nessuna possibilità. Quindi, piuttosto che questo, ricorrono all'occupazione per risolvere un problema immediatamente, ecco.
Il sindacato di base da tempo chiede anche al comune la possibilità di un utilizzo temporaneo delle ex caserme, che dovevano andare all'asta ma che nessuno è interessato a comprare, per dare una risposta alle famiglie senza casa.
Questa è un'avvertenza che l'anno scorso ci ha portato ad attuare un presidio di 4 mesi, 24 ore su 24, davanti alla caserma Sani, perché lì c'erano circa oltre 100 appartamenti in ottime condizioni che non venivano utilizzati, perché la caserma Sani era, sapete, non era nel piano delle alienazioni, quel famoso piano col quale il governo spera di raggiungere quel livello di PIL che ci consenta poi di pagare il debito, no? E nonostante però le due aste siano andate a vuoto, perché il prezzo in questi tempi di crisi era improponibile, la caserma Sani è ancora vuota. Nel frattempo è stata depredata, per cui tutto il rame degli impianti elettrici, le gronde sono state rubate e oggi sta crollando a pezzi, quindi anche lì decine e decine, forse centinaia di migliaia di denaro pubblico sprecati. E noi proponiamo appunto che gli stabili vuoti vengano rimessi a disposizione della gente, che con le proprie risorse, in base alle proprie possibilità, può autorecuperarli, e in questo modo risolvere il problema abitativo, o perlomeno alleviarlo, visto che è un problema in crescita.
Sempre Asia USB, insieme ad altre associazioni, gestisce le ex scuole Merlani in via Siepelunga, dove trovano un tetto i richiedenti asilo dell'ex emergenza Nord Africa.
L'esperienza delle scuole Merlani deriva direttamente dalla conclusione della cosiddetta emergenza Nord Africa, cioè di quel progetto messo in piedi conseguentemente alla guerra in Libia, quando migliaia di persone, soprattutto Egitto, lavoratori emigrati da altre aree dell'Africa verso la Libia furono a causa della guerra costretti a lasciare la Libia, quindi una quantità infinita di persone, stiamo parlando di diverse decine di migliaia di persone, arrivarono a Lampedusa e per quelli che sopravvissero al tragitto fu approntata questa emergenza Nord Africa, per la quale sono stati spesi circa 1.300.000.000 di euro, che prevedeva tra l'altro, oltre alla prima assistenza, percorsi di inserimento lavorativo, corsi di lingua italiana eccetera eccetera. Di tutto questo non è stato fatto niente, per questi profughi sono stati spesi per ognuno di loro 47 euro al giorno per 2 anni senza raggiungere nessun risultato e alla conclusione di questo periodo i profughi venivano tranquillamente messi per strada, anche loro, pur sapendo che in base al principio del non refoulement non potevano essere espulsi dall'Italia. Quando le due strutture di accoglienza di Bologna, i Prati di Caprara e Villaldini, furono sgomberate, noi assieme ad altre associazioni intervenimmo, bloccammo lo sgombero e proponemmo all'amministrazione comunale una trattativa per avere un luogo in autogestione. Fortunatamente in quell'occasione l'assessore Frascarole fu molto sensibile e ci mise a disposizione quelle ex scuole Merlani, appunto in via Siepelunga, che avevano necessità di lavori relativamente lievi di ripristino, che noi effettuamo a nostre spese, noi i rifugiati ovviamente, anzi principalmente loro, e oggi lì dentro a costo zero per l'amministrazione comunale abitano circa 40 persone, tutte quanti rifugiati provenienti appunto dalla esperienza Nord Africa. Ora, noi crediamo che questa possibilità, questa ipotesi, questo modo di procedere potrebbe rappresentare una soluzione anche per quanto riguarda l'emergenza abitativa, perché sono queste le proposte che Asia sta avanzando in continuazione sia all'amministrazione comunale che ai proprietari degli stabili che abbiamo in occupazione. Se si alleviano le spese dell'affitto, se si rimettono le utenze e basta sulle spalle degli abitanti, è pensabile che le persone riescano un attimo a gestire questa crisi, magari a riorganizzarsi, a provare a ripartire nella loro vita. C'è da dire che ovviamente l'autogestione non è un percorso scevro da contraddizioni, anche alle scuole Merlani non è che sono un'isola felice, nel senso che poi le persone poste al di fuori dei percorsi di esistenza devono fare i conti con le loro contraddizioni individuali, per cui il nostro intervento spesso è necessario, la nostra mediazione eccetera eccetera, però è un modello che col tempo di sicuro produrrà risultati efficaci. L'autogestione è un percorso difficile, un percorso di consapevolezza, è un percorso di partecipazione che non tutti sono immediatamente pronti ad affrontare.
Tornando invece a progetti che hanno trovato vita dentro spazi occupati, Christopher ci parla del crowd housing di Labà, nell'ex caserma Masini di via Orfeo.
Crowd housing è una pratica che è nata qualche mese fa all'interno dello spazio occupato Labà, è una pratica prima di tutto con cui si riprende il diritto all'abitare, ma che appunto vuole coinvolgere anche nella costruzione di questo diritto e di altri diritti, dei bisogni di cui abbiamo bisogno, scusate per parola oggi, con chiunque, con tutte le persone. È nata dentro uno spazio occupato da Labà e ad oggi si contano già 3 appartamenti pieni di persone, fortunatamente non sprezzate o sgomberate dopo le vacanze di Natale, ed è una pratica che continuerà, appunto è una pratica prima di tutto aperta a chiunque. È una pratica innovativa, se vogliamo, perché è particolare, non abbiamo prima di tutto offerto un servizio fine a se stesso, non è una pratica assistenziale o di questo qua, non che siano sbagliate di per sé, ma è una cosa che nasce all'interno di un percorso già avviato che non si limita appunto solo alla BA, ma che vuole andare oltre al semplice diritto all'abitare, parla anche di autocostruzione, di riqualificazione, di condivisione di spazi. C'era stato chiesto un po' di tempo fa, c'era una comune tipo anni 70, non è una comune perché appunto è inserita nel contesto di oggi, della crisi di oggi, quindi sicuramente come tutte le altre occupazioni parla di diritto all'abitare, quindi è contro gli sfratti per una casa degna per tutti, ma in più parla anche appunto di riqualificazione, di condivisione di spazi, di attivarsi principalmente individualmente e collettivamente nel riqualificare in questo caso 3 appartamenti all'interno della caserma, dell'ex caserma Masini, e da adesso in poi altri spazi dentro la caserma, ma magari in un futuro anche fuori. Sicuramente sì, non sono individualità buttate dentro delle case e lasciate a se stesse. C'è un continuo scambio sia appunto sui sui lavori da fare, anche fisici, e su come continuare il progetto dentro la caserma. In questo momento ci sono 3 appartamenti con persone che hanno anche difficoltà in quasi tutti i casi a trovare altre soluzioni, sia abitative ma anche di reddito, quindi di welfare in questo momento. Quindi sì, c'è una relazione per quanto riguarda i problemi, per quanto riguarda soprattutto le proposte future.
Non dobbiamo dimenticare che il problema della casa non è vissuto solo dalle famiglie. In una città come Bologna, città universitaria, in cui i fuorisede sono un numero consistente, spesso trovare un alloggio ad un prezzo equo in una struttura adeguata e con regolare contratto è un'impresa quasi impossibile. Lavinia, del collettivo universitario autonomo, ci parla dei problemi che vivono gli studenti universitari a Bologna.
Il problema a Bologna degli studenti fuori sede è fondamentalmente che siamo 40.000 studenti che, appunto, non avendo la casa dei genitori qua a Bologna ma dovendo pagarsi un affitto, ci sono soltanto forniti dall'università 1.465 posti letto, quindi abbiamo un'esuberanza di 38.000 studenti che devono pagarsi affitti altissimi in case comunque vecchie, con spesso anche dei problemi di affitti in nero, oppure anche problemi per quanto riguarda i riscaldamenti, case sovraffollate. Per questo noi abbiamo voluto dare un'indicazione e direttamente riappropriarci di quello che è un bisogno che noi pensiamo che sia, appunto, di una larga fetta degli studenti che frequentano Bologna.
I posti letto messi a disposizione dall'università dunque sono pochi e spesso gli studentati presentano condizioni non proprio idilliache.
Studentati che si fornisce l'ergo per studenti, non si può sicuramente parlare di studentati di lusso, sono studentati che vengono dati attraverso un'assegnazione sotto richiesta anche su base dell'ISE, e comunque non, le stanze sono piccole, spesso sono mal forniti a riguardo di sui luoghi comuni, anche so di un sacco di problemi di internet. Poi invece quello che abbiamo visto è il mese scorso l'inaugurazione di uno studentato di lusso, che però è uno studentato particolare, non è quello degli studentati normali di Bologna, diciamo che ottiene fondi da associazioni esterne, nel caso particolare da Comunione Liberazione, e qua ci sono delle rette altissime per entrare, infatti poi se lo possono permettere soltanto quegli studenti che hanno di dietro una situazione familiare particolare. E comunque sappiamo anche che il campus, ovvero che sta in via Sacco, comunque anche la struttura lì non è particolarmente, cioè per quanto è alta la retta non è proprio confortevole. Queste informazioni le abbiamo da delle lavoratrici in lotta, delle pulizie, e con cui abbiamo parlato e stato denunciato questa situazione.
Per questo, in corrispondenza della mobilitazione nazionale del diritto all'abitare svoltasi a Roma lo scorso 19 ottobre, il CUA ha occupato uno stabile in via Zanolini, ribattezzato Studentato Taksim, in onore alle proteste degli studenti turchi.
La struttura occupata dallo Studentato Taksim era un ex convitto femminile universitario gestito da una congregazione di suore, che da 2 anni a questa parte non era utilizzato per questioni di disagibilità. In realtà lo stabile è perfettamente utilizzabile, le camere sono ampie, luminose, e noi siamo riusciti a entrare e adesso possiamo utilizzare una ventina di camere in cui gli studenti possono avere la possibilità di avere un tetto senza dover pagare affitti esosi.